Apriamo la seconda parte del nostro giornale, come di consueto, con le note di politica regionale. Berlusconi benedice il ticket Musumeci Armao, che secondo lui sarà la svolta per il rilancio dell'isola, sospinta sul baratro dal default del malgoverno della sinistra. Cambiare la politica per cambiare la Sicilia. Noi, dichiara il Cavaliere, abbiamo le idee e gli uomini giusti per farlo. E Armao rivela che, stando ai vari sondaggi pubblicati negli scorsi giorni da varie testate giornalistiche, il centrodestra è in vantaggio sul resto degli avversari. Ciò grazie evidentemente alla scelta di aggregare partiti e movimenti. In estrema sintesi, spiega Armao, confrontando varie rilevazioni delle intenzioni di voto, il centrodestra è al 37%, il Movimento 5 Stelle al 33,7% e il PD al 20,3%. L'unità del centrodestra e la convergenza nel programma sono le chiavi di volta per cambiare sul serio la Sicilia, ha concluso Armao, perché mettono a fattore comune le diverse storie politiche, trasformandole in una straordinaria spinta al cambiamento e all'innovazione della nostra terra. E nel frattempo sono tante le voci che invocano unità nella sinistra sotto il segno del PD, primo fra tutti l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici. Alcuni dirigenti del partito preferirebbero la riunificazione di tutte le forze del centro-sinistra, anche a costo di mollare la candidatura a presidente della regione del rettore Fabrizio Micari. Renzi, da parte sua, non si sbilancia sulle regionali e dice di non voler esprimere nessuna opinione in proposito. La sinistra intanto si presenta unita a sostenere il vicepresidente dell'antimafia Claudio Fava, dopo che anche il candidato di Rifondazione Comunista Ottavio Navarra ha deciso di defilarsi in nome di un progetto unitario. La candidatura di Fava sarà ufficializzata il 10 settembre durante un'assemblea regionale dei partiti che lo sostengono. Domenica mattina intanto è stato ufficializzato il nome del primo candidato del PD proposto dall'area Dem di Siracusa. Si tratta dell'ex sindaco di Canicattini Bagni e vicepresidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, che è quindi il primo a correre ufficialmente con il simbolo del PD. E intanto continua la campagna elettorale di Vittorio Sgarbi, che solo qualche giorno fa ha annunciato di essere candidato con il sostegno del MIR, i Moderati in Rivoluzione di Giampiero Samorì, e che ha già fatto il nome di due dei suoi assessori in caso di vittoria, l'ex poliziotto del SISDE Bruno Contrada e l'ex generale dell'Arma dei Carabinieri Mario Mori, secondo Sgarbi due vittime dell'antimafia. Sgarbi, che alcuni mesi fa, proprio in prospettiva della candidatura in Sicilia, ha preso la residenza a Calascibetta, in provincia di Enna, nei giorni scorsi ha anche rivolto un invito agli elettori dell'ex presidente della regione Cuffaro. «Io non mi vergogno di Cuffaro perché lo ritengo una vittima», ha dichiarato, «e i suoi elettori non devono ritenersi degli appestati, che votino per me». Ancora polemiche fra i distretti turistici siciliani e l'assessorato regionale al turismo. Questa mattina il coordinamento dei distretti ha disertato l'incontro previsto con l'assessore, spiegando la scelta con una nota. L'assessore regionale al turismo continua a manifestare comportamenti incoerenti e schizofrenici, dicono, ed è per questo motivo che i distretti del coordinamento Sicilia non parteciperanno all'incontro a Piazza Armerina. L'incontro, puntualizza il coordinamento, verte sulla presentazione del programma FESR Sicilia 2014-2020, che proprio per l'azione superficiale dell'assessore Barbagallo, a nostro avviso non risulta rispettato nelle linee guida, soprattutto nella parte relativa alla destinazione dei 5 milioni di euro sottratti ai distretti, che sono regolarmente operativi. Pertanto, conclude la nota, chiediamo all'assessore di chiarirsi le idee, di dimostrare coerenza tra le cose che dice e quelle che fa, e poi ne riparliamo. Il parlamentare del Partito Democratico, onorevole Nello Di Pasquale, fa sapere che tramite il sottosegretario Faraone sta lavorando ad una soluzione insieme ai tecnici del Ministero della Salute per il problema dello smaltimento delle carcasse che affligge gli allevatori siciliani. Gli inceneritori in Sicilia sono pochi e spesso troppo distanti dalle aziende e la normativa europea permette di seppellire le carcasse in azienda solo se ci sono due condizioni: che l'inceneritore più vicino si trovi a 100 km di distanza e che nel comune di riferimento la popolazione animale sia inferiore al 10% della popolazione provinciale. Per gli allevatori dei comuni di Ragusa e Modica, dove si trova la maggior parte degli allevamenti siciliani, sotterrare direttamente in azienda i capi da smaltire sarebbe la soluzione ideale, ma non è possibile vista la normativa europea. Il sottosegretario Faraone, spiega Di Pasquale, mi ha informato che già dalla prossima settimana i tecnici del Ministero saranno in grado di mettere nero su bianco questa soluzione, così che gli allevatori potranno provvedere in autonomia allo smaltimento delle carcasse. Cicli, piano integrato di Junci, al via i lavori per la riqualificazione dell'intero quartiere. La linea Giovanna Cannizzaro.
primo colpo di piccone per la riqualificazione del quartiere Yungi. Proprio in questi giorni è avvenuta la consegna dei lavori del piano integrato e l'impresa esecutrice ha formalmente depositato la comunicazione di inizio lavori che hanno già preso il via. Una data storica per Scicli, ha commentato il sindaco Enzo Giannone. Si parte dunque con uno dei progetti più importanti a livello urbanistico che si sia mai attuato negli ultimi 20 anni all'interno del territorio comunale di Scicli e che segna una grande svolta politico-amministrativa per la città, per una città che, anche in un momento di difficoltà per tutti gli enti locali, riesce a pensare in grande e progettare il suo futuro. L'intervento vedrà per questa fase la realizzazione di 2 aree di parcheggio pubblico per autovetture e per pullman lungo la via Tiepolo e la via Ferrares, la realizzazione di una nuova perimetrazione del campo Ciccio Scapellato, la sistemazione degli spogliatoi e dei servizi igienici. I lavori interesseranno anche il piazzale delle Olimpiadi, antistante il campo, che diventerà una nuova area pubblica attrezzata. Un intervento dunque di riqualificazione urbana per la cui attuazione, in fase di stallo da anni, l'amministrazione si è spesa fin da subito a partire dall'insediamento, riuscendo a giungere nello scorso mese di marzo alla firma della convenzione con la Regione ed oggi, rispettando i termini previsti nella convenzione, all'inizio dei lavori. Inizia così una fase di riassetto urbano della città, proprio dalla periferia e proprio a partire dalla riqualificazione di una delle aree più simboliche della città, lo stadio, ormai da anni oggetto di incuria ed abbandono. In fase di esecuzione dei lavori sarà comunque garantita la fruizione dell'area del campo da gioco da parte delle società sportive, che potranno dunque allenarsi e disputare regolarmente la partita di campionato. Nel frattempo sono state assegnate al Comune di Scicli le somme necessarie al completamento della condotta idrica che va dal mercato orticolo di Contrata Spinello fino a Playa Grande. La condotta servirà la zona artigianale di Donna Lucata ed il villaggio Scemerops a monte della borgata Marinara. Il progetto è stato redatto dall'ufficio tecnico del Comune nell'ambito dell'azione strategica potenziamento delle aree attrezzate per insediamenti produttivi del piano di utilizzo dei fondi ex Inficem. Le somme necessarie all'esecuzione dei lavori, pari ad un importo di 98.500 euro, saranno erogate dietro richiesta avanzata dallo stesso ente nello scorso mese di giugno ad integrazione di un precedente finanziamento per un totale complessivo di 258.000 euro.
Scicli, installate le colonnine dell'acqua, ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Sono state installate 2 colonnine di presa dell'acqua per i vigili del fuoco, una in via Carignano a San Pieri, al lato dell'ufficio postale, una in Contrada Rizza, in corrispondenza della strada provinciale 64. A darne notizia l'assessore Lino Carpino, il quale sottolinea che in questo modo l'amministrazione comunale ha creato 2 nuovi presidi antincendio nel territorio rivierasco.
A proposito di questa notizia, all'interno del centro storico della città di Rosolini non ci sono colonnine per l'approvvigionamento dei vigili del fuoco, ma queste sono disponibili H24 all'interno dei recinti dei serbatoi dell'acqua del pozzo numero 1 di Contrada Casino, del serbatoio di via Sant'Alessandra e del serbatoio piezometrico di Contrada Granati Nuovi. Minacciano di ricorrere alla Procura e alla Corte dei Conti 9 consiglieri comunali di Pachino per una delibera che da quasi 3 mesi non viene applicata. È la vicenda che riguarda l'acquisto delle aree cimiteriali per costruire cappelle e loculi. Lo scorso 12 giugno il Consiglio Comunale ha approvato la riduzione dei costi per l'acquisto delle aree al Camposanto, portandolo da 600 a 100 euro ogni metro quadrato. A tutt'oggi però i costi del terreno all'interno del Camposanto sono rimasti invariati, con grande disappunto dei consiglieri di opposizione Quartarone, Giuliano, Runza, Ristuccia, Di Pietro, Anastasi, Campo, Lupo e Tuminello. Una deliberazione del Consiglio Comunale, afferma Corrado Quartarone, non può rimanere carta straccia. Non riusciamo ancora a comprendere il perché di questi ritardi nel modificare le tariffe. Quando a Pachino c'è da aumentare le tasse, lo si fa a tempo di record. Quando invece c'è da dare qualcosa ai cittadini, tutto si perde nei meandri della burocrazia. Ispica. Il sindaco Pierenzo Muraglia replica al consigliere comunale Giuseppe Quarrella, che lo accusa di non aver rispettato le promesse elettorali e di aver lasciato la città nell'incuria. Le transenne al monumento dei caduti di Piazza dell'Unità d'Italia rappresentano, ha dichiarato il sindaco, nell'attesa di risistemare la ringhiera, l'unico rimedio all'inciviltà e maleducazione di tantissimi. Il progetto che prevede il ripristino della ringhiera e del pupo è stato trasmesso dalla soprintendenza di Ragusa agli uffici comunali solo pochi mesi fa. Nessun ritardo è addebitabile all'attuale amministrazione e nessuna promessa fatta agli ispicesi è caduta nel vuoto. Per quanto riguarda la fontana di Piazza Pietro Germi, attiva solo per un anno, ha continuato il sindaco Muraglie, è stata da noi ereditata già non funzionante. Inoltre sarebbe stato sufficiente una semplice telefonata da parte del consigliere Quarrella al settore lavori pubblici per prendere atto che solo pochi giorni fa la fontana di Piazza dell'Unità d'Italia è stata ripulita dagli operai comunali, così come tutte le aree di verde pubblico della città affidate a ditte esterne sono state rimesse in ordine. L'intervento ha interessato anche la potatura di una sola palma e non di tutte quelle presenti lungo il perimetro della piazza, poiché la potatura effettuata in questo periodo dell'anno avrebbe esposto le piante alla devastante azione del punteruolo rosso. Pertanto non può che ritenersi intempestiva e fuori luogo la sollecitazione del consigliere comunale. Passiamo adesso alla cronaca. Vittoria, per evitare un ciclista è finito fuori strada. È accaduto intorno alle 2 nella notte tra sabato e domenica lungo la strada che da Scoglitti conduce a Gela. Protagonista è il conducente di una BMW serie 3, rimasto ferito. Per estrarlo dalle lamiere contorte del veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco. La vittima è stata trasportata all'ospedale Guzzardi di Vittoria dall'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Modica, servizio straordinario di controllo del territorio nel weekend da parte della Polizia di Stato, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine di Catania e della squadra mobile di Ragusa. 8 pattuglie della Polizia di Stato hanno passato al setaccio diverse contrade modicane, tra cui quelle recentemente oggetto di furto, e monitorato le arterie stradali di accesso a Modica mediante appositi posti di controllo, soprattutto in orario serale e notturno. Nel corso delle attività sono state eseguite 8 perquisizioni personali finalizzate a prevenire e reprimere i reati predatori e l'uso di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di sabato i controlli del territorio hanno portato al rinvenimento in contrada Aguglie di refurtiva che era stata nascosta dai ladri dietro un muretto celata tra le sterpaglie per essere successivamente portata via. Gli oggetti rinvenuti sono già stati restituiti al legittimo proprietario. Noto, falso ideologico e turbamento del regolare svolgimento delle elezioni. Sono questi i capi di imputazione contestati al consigliere comunale di Noto, Corrado Cultrera, già arrestato nel 2002 per brogli elettorali. Secondo quanto pubblicato in esclusiva dal giornalista Paolo Borrometi sulla spia.it, Corrado Cultrera, in qualità di pubblico ufficiale, ovvero consigliere comunale uscente, avrebbe certificato la sottoscrizione delle firme indispensabili per la presentazione della lista Patto per Noto. Le firme, oltre ad apparire come opera della stessa mano, non sono state riconosciute dagli stessi sottoscrittori, ma certificate da Cultrera, poi eletto nella stessa lista insieme alla moglie, che oggi è presidente del Consiglio Comunale di Noto, Veronica Pennavaria. Corrado Cultrera venne già arrestato nel 2002 per brogli elettorali. All'epoca il GIP di Siracusa, Vincenzo Di Domenico, firmò l'ordine di custodia cautelare in carcere per aver alterato l'esito delle elezioni amministrative. Per questa imputazione è stato condannato in primo e secondo grado, poi in Cassazione venne dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione. Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto sono intervenuti in contrada Bucachemi, nei pressi di un agriturismo, per la segnalazione di un incendio. I poliziotti, utilizzando l'impianto di irrigazione, sono riusciti ad arginare le fiamme, impedendo che potessero estendersi ulteriormente fino ad arrivare all'abitazione. I vigili del fuoco hanno poi spento definitivamente l'incendio, che ha danneggiato complessivamente 15 alberi di ulivo secolari e alcune palme. Una petizione popolare con ben 120 firme raccolte dall'associazione Marzamemi Project, Baia delle Tortole, per protestare e per informare le autorità competenti della difficile situazione che Marzamemi sta attraversando nella stagione turistica. La stagione estiva 2017 ha registrato un vero e proprio boom di presenze. Dati alla mano, quest'anno si è registrato un più 29% di turisti. Marzamemi, con le sue 63 attività di ristorazione, si riconferma una delle principali mete del turismo nell'area sud-est della Sicilia. A disturbare i residenti, però, è la sempre maggiore quantità di turisti incivili, che lasciano rifiuti sparsi per il borgo e che schiamazzano disturbando tutta la notte. La cosa positiva, spiegano i residenti, è che le risse nel centro storico hanno avuto un calo sensibilissimo grazie alla presenza dell'arma dei carabinieri. Ora però le autorità competenti devono intervenire per salvaguardare la bellezza e il valore culturale del borgo e vietare rigorosamente i comportamenti che danneggiano il territorio e disturbano la quiete pubblica. Rosolini, secondo giorno oggi del quarto Memorial Salvo Giunta per ricordare il giovane attraverso le sue grandi passioni. Alle 17 allo stadio comunale si giocherà l'amichevole di calcio tra parenti e amici. Alle 21 grande appuntamento con la musica con il concerto live dei Picciotti di Vasco presso il Verde al Valle del Parco Giovanni Paolo II. Chiudiamo con lo sport. Missione compiuta per l'Avola. Dopo il pareggio con il gol dell'andata, gli uomini di Saro Monaco riescono nell'impresa di non subire reti e passano il turno. Un ottimo risultato se si pensa ai tanti giovani che sono scesi in campo nell'undici avolese. A Rosolini resta l'amaro in bocca, soprattutto per la gara di andata, giocata al di sotto delle reali possibilità. Sul neutro di Palazzolo, la formazione granata di mister Serafino ha provato, soprattutto nella ripresa, ad ottenere l'intera posta in palio, ma non è stata aggiornata. L'episodio clou del match, che si materializza in zona Cesarini, ne è una prova. In Platini serve un pallone d'oro ad Errante, che tutto solo all'altezza del dischetto calcia incredibilmente alto. Per il resto, l'Avola ha disputato un buon primo tempo, calando vistosamente nella ripresa, ma riuscendo comunque a rimanere equilibrata e ordinata. I rossoblù creano il primo pericolo al quarto, col giovane Fichera, destro dal limite dell'area che non impensierisce Fornoni. Al 32esimo, Avola vicinissimo al vantaggio, preciso e potente diagonale di Butera, ma Fornoni, con un grande balzo, riesce ad evitare la rete, salvando la porta. Al rientro dagli spogliatoi, il Rosolini va alla ricerca del gol qualificazione. Al 50esimo, in Platini, da pochi metri, si fa ipnotizzare da Scordino. Nel giro di 6 minuti, le squadre restano in inferiorità numerica per le espulsioni di Ulma e Mangiagli. I granati, per tutta la ripresa, provano a scardinare la difesa rossoblù, ma con scarsi risultati. Il nervosismo aumenta con il passare dei minuti e all'82esimo l'Avolese Nobile viene espulso dalla panchina per proteste, seguito poco dopo dal granata Failla per un fallo da reazione. Nei minuti finali è la già descritta occasione sprecata da Errante. Domenica prossima si inizierà ufficialmente il campionato, con le due squadre che dovranno decisamente cambiare marcia, se non vorranno incappare in un avvio di stagione complicato. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.